Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Maltempo, padre e figlio in una voragine nel Vicentino, recuperati i corpi senza vita, blackout elettrico in Valle d'Aosta. È prevista una schiarita tra oggi e domani, ma un nuovo peggioramento arriverà domenica. Il vicepresidente americano J.D. Vance è arrivato a Roma, oggi incontrerà la premier Giorgia Meloni. Ucraina, nuovi raid russi, colpita Kharkiv, il Cremlino dice scaduta la moratoria sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. L'incidente alla funivia del Faito, disposto il sequestro dell'impianto, resta in condizioni critiche, l'uomo ferito nel crollo della cabina. A febbraio in calo le esportazioni verso gli Stati Uniti, meno 10%. Il meteo intanto non frena, i turisti, 21 milioni di italiani in viaggio nei ponti di Pasqua, secondo le previsioni di Confcommercio. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo con le conseguenze del maltempo, principalmente in Veneto, dove è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco anche il corpo del 34enne finito nel torrente Agno, nell'auto assieme al padre che era stato ritrovato poco prima. Sentiamo.
Forte ondata di maltempo in Veneto, in particolare nel Vicentino, dove la zona più colpita è quella della Valle dell'Agno. A causa delle intense precipitazioni, ieri in tarda serata un ponte è crollato a Valdagno, in via Terragli, nei pressi del Ponte dei Nori. Sulla strada si è aperta una voragine e un'auto con a bordo padre e figlio, che stavano prestando la loro opera con la protezione civile, è stata inghiottita dalle acque del torrente Agno. Subito sono scattate le ricerche e solo stamane alle 9 è stato ritrovato senza vita il corpo del padre, Leone Francesco Nardon, imprenditore 64enne originario di Schio, nel bacino di di Trissino, a circa 6 km di distanza dal punto in cui il veicolo era stato inghiottito. Due ore dopo è stato recuperato anche il corpo del figlio, 34enne Francesco, poco più a monte di quello del padre, lungo l'asse fluviale del fiume Agno. In tutta la regione si contano decine di interventi per frane, allagamenti, alberi abbattuti e danni a infrastrutture. Numerose strade sono state chiuse per allagamenti e smottamenti nei comuni di Requaro, Valdagno, Cornedo e Brogliano. Sono stati aperti i bacini di laminazione di Montebello e Caldogno, che hanno permesso di salvare la città di Vicenza e ampie zone del Vicentino e della Bassa Padovana. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
In Piemonte torrenti e fiumi non fanno più paura, ma in varie zone si continua a spalare fango. Ci sono ancora frazioni isolate e abitazioni non agibili. A Casale Monferrato decine di persone hanno trascorso la notte in una palestra. La linea ferroviaria del Sempione ora è riaperta. In Valle d'Aosta ancora blackout in alcuni comuni. Per ripristinare la corrente si interviene anche con gli elicotteri. Giorgio Pession, presidente della società che distribuisce l'energia elettrica.
Siamo sulle 6.000 utenze, il che vuol dire meno del 5% delle utenze servite dalla nostra società. La situazione meteo è in miglioramento.
Nel Pavese, sotto stretta osservazione, le piene del Po e del Ticino, Ticino che a Pavia, nella zona del Borgo Basso, è uscito dagli argini. Per il Po è allerta massima anche tra Cremona e il Piacentino. Nella notte nubifragi hanno flagellato l'Alta Toscana, tra le province di Massa Carrara e Lucca centinaia le persone isolate. Lorenzo Alessandrini, sindaco di Seravezza.
220 mm in 24 ore, è un quantitativo che la Versilia difficilmente può reggere. Abbiamo avuto diverse frane, alcune di notevoli proporzioni.
Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È una schiarita per quanto riguarda il meteo, è già in atto ed è prevista tra oggi e domani su quasi tutta Italia. Un nuovo peggioramento poi arriverà probabilmente da domenica, ne parleremo ancora tra poco più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso l'arrivo del vicepresidente americano J.D. Vance a Roma ed è atterrato a Ciampino, è diretto verso Roma, verso Palazzo Chigi, dove incontrerà la premier Meloni, che avrà anche un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen per fare il punto per quanto riguarda il confronto con gli Stati Uniti dopo il vertice ieri con Trump.
Ieri Donald Trump, oggi J.D. Vance, rientrata a Roma, tra poco Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il vicepresidente americano, arrivato in mattinata a Roma per una visita che lo porterà anche in Vaticano. Il bilaterale sarà seguito da un pranzo di lavoro allargato ai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. In giornata la presidente del Consiglio avrà anche un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per fare il punto sul suo incontro con Trump. Trump alla Casa Bianca, un faccia a faccia che ha confermato la sintonia fra i due, il presidente americano ha accettato l'invito a Roma da parte della Premier, occasione anche per un possibile vertice sui dazi con l'Europa, un'ipotesi sulla quale Trump ha però preso tempo, pur dicendosi convinto che alla fine si arriverà ad un accordo sull'Ucraina. Meloni ha invece tenuto il punto, ribadendo la condanna dell'invasione russa. L'unico piccolo fuori programma è stato quando, durante la conferenza stampa, la Premier ha interrotto l'interprete ed ha tradotto lei stessa in inglese a Trump la sua risposta ad una domanda scomoda arrivata da un giornalista italiano sull'aumento delle spese militari e sul presidente ucraino Zelensky. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il viaggio a Washington di Giorgia Meloni rafforza la Premier all'interno del governo, ma porta anche screzi nella maggioranza per quanto riguarda l'aumento delle spese militari. Una lista della spesa la definisce così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: l'Italia è credibile, i conti sono migliorati, escluso parlare di scostamento. Peraltro la spesa per la difesa quest'anno raggiungerà già il 2% del PIL previsto dagli impegni NATO, precisa Giorgetti. Poi arriva la stoccata per gli stati maggiori e il loro momento, tutti i sogni di una vita, è come il Natale. Replica il ministro della difesa Guido Crosetto: non è Natale e non c'è nulla da festeggiare. Dall'opposizione la segretaria Dem Elly Schlein critica il viaggio di Meloni in un'intervista al Sole 24 Ore. La Premier si è impegnata ad aumentare la spesa militare e a far investire 10 miliardi alle imprese italiane negli USA. In cambio, una visita di Trump in Italia non mi pare un gran bilancio. Per Giuseppe Conte dei 5 Stelle, Trump-Meloni 2-0, più spese militari e gas dagli USA. Più positivo il giudizio di Carlo Calenda di Azione. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Uno dei temi che è stato al centro anche del vertice di ieri tra Trump e Meloni è quello che riguarda la spesa militare. Gli Stati Uniti chiedono che salga, l'Italia arriverà, ha detto Meloni, al 2% già quest'anno. Ma come ci arriveremo? Lo ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti.
L'Italia arriverà già quest'anno al 2% del PIL nelle spese per la difesa, ma senza spendere un euro in più. Lo ha spiegato in audizione il ministro dell'economia Giorgetti.
Mi è stato chiesto: si utilizza o non si utilizza la deroga al patto di stabilità per le spese militari? La mia opinione è che in questo momento il governo italiano non la utilizzerà.
Niente nuovo debito, dunque si arriverà al 2% contabilizzando spese che già sono in bilancio per i carabinieri, la guardia costiera e di finanza e anche per le pensioni dei militari. È previsto dalla metodologia NATO, ha spiegato Giorgetti. Vedremo se gli uffici dell'Alleanza Atlantica accetteranno i nuovi conteggi, ma anche l'ufficio parlamentare di bilancio invita alla prudenza. Spese militari al 3% del PIL, come chiederà la NATO a giugno, porterà il nostro debito pubblico di nuovo su un percorso di crescita. E Banca Italia, Andrea Brandolini, ha criticato il piano di riarmo von der Leyen.
Uno sforzo di riarmo affidato ai singoli paesi senza coordinamento potrebbe comportare in ogni caso una spesa inefficiente, non potendo sfruttare le possibili economie di scala, e inefficace per il rischio sia di duplicazioni sia di non colmare le attuali carenze.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Le notizie dall'estero, adesso Medio Oriente, un nuovo giro di colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti si terrà sabato a Roma. I colloqui puntano a raggiungere ulteriori progressi verso un accordo sul nucleare e le sanzioni all'Iran, ha detto il ministro degli esteri dell'Iran. Nuovo attacco missilistico russo invece sull'Ucraina, colpita la città di Kharkiv.
Gli Stati Uniti stanno dedicando tempo ed energie alla fine del conflitto in Ucraina, dice il segretario di Stato americano Rubio. Ma se non ci si riesce, basta. Non possiamo andare avanti per sempre, ripete ai giornalisti dopo il vertice di Parigi, con europei ed ucraini seduti allo stesso tavolo, ma distanti su principi e modi di raggiungere la pace in Ucraina. Differenze emerse anche nell'incontro di ieri tra la premier italiana ed il presidente degli Stati Uniti, laddove Meloni ha dato alla Russia la responsabilità della guerra e Trump ha accusato Zelensky di scarse capacità. A Kiev, intanto, il presidente ucraino imputava all'inviato speciale di Trump, Witkoff, di avere sposato la narrativa russa. Tensioni quindi evidenti, non stemperate neanche dall'intesa finalmente trovata per lo sfruttamento delle terre rare ucraine, che dovrebbe essere firmata il 24 aprile a Washington, ha detto Trump, che nel frattempo attende la risposta di Mosca all'ultima proposta americana per il cessate il fuoco. E poi, ha detto, decideremo il da farsi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci porta in Italia, dove un cittadino tunisino presunto jihadista e ritenuto appartenente all'ISIS con il ruolo di organizzatore è stato arrestato dalla Digos di Catanzaro e Cosenza. L'uomo è indiziato di associazione di natura transnazionale con finalità di terrorismo, era ricercato in Tunisia. E ora l'incidente alla funivia del Faito, disposto nella notte il sequestro dell'impianto per agevolare le indagini, naturalmente resta intanto in condizioni critiche l'uomo ferito nel crollo della cabina.
Due donne, una inglese di 58 anni, una israeliana di 25, il macchinista di 59 anni, sono le vittime identificate della tragedia avvenuta ieri pomeriggio sul Monte Faito per il crollo di una cabina della funivia che era stata riaperta 10 giorni fa. Della quarta persona che ha perso la vita e del ferito grave non si hanno ancora notizie dell'identificazione. Le cause della rottura del cavo avvenuto a pochi secondi dalla fine della corsa e il mancato funzionamento del freno d'emergenza che non ha bloccato la cabina a monte, oltre alle condizioni meteo, sono al centro dell'indagine della polizia coordinata dalla procura di Torre Annunziata, che procede per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Oggi proseguono i sopralluoghi e le verifiche tecniche coadiuvate anche da droni, perché nel punto in cui è precipitata la cabina vi è una fitta vegetazione. L'intero impianto è stato sequestrato. Intanto a Castellammare di Stabia oggi è stato proclamato il lutto cittadino e numerosi sono i cittadini che portano fiori alla stazione della funivia per commemorare le vittime. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
L'economia ora. A febbraio l'Istat stima una crescita congiunturale per le esportazioni italiane del 3,5% sia verso paesi dell'Unione Europea sia verso paesi extra Unione Europea. A crollare però sono state in termini monetari le esportazioni verso gli Stati Uniti con un meno 9,6%. Gli stranieri sono protagonisti attesi di questo turismo per i ponti di Pasqua. Sentiamo.
Valigie pronte, passaporti timbrati. La primavera italiana attira il mondo. Tra Pasqua e i ponti di primavera, Assoturismo stima 27 milioni e mezzo di presenze nelle strutture ricettive, l'1,6% in più del 2024. Più della metà dei viaggiatori arriveranno da oltre il confine con quasi 16 milioni di presenze straniere, in aumento del 2,4%. In particolare salgono le prenotazioni da Francia, Svizzera, Polonia, Olanda e Spagna. Bene anche Germania, Stati Uniti e Canada, mentre calano gli arrivi da Cina, India, Corea e Giappone. È stabile invece la domanda interna, con circa 11 milioni e mezzo di turisti italiani. A incidere non solo le incertezze economiche, ma anche quelle dettate dal meteo. Guardando un po' più in là, Confcommercio prevede 21 milioni di italiani in viaggio tra aprile e maggio. Si muoveranno soprattutto in coppia con soggiorni brevi e con una spesa media di 335 euro a testa. Toscana e Lazio le mete più gettonate, mentre un italiano su 5 preferisce l'estero. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:15 minuti e ne arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Maltempo, padre e figlio caduti in una voragine nel Vicentino, recuperati, i corpi senza vita erano lì nella notte per prestare soccorso. In arrivo schiarite tra oggi e domani. Per quanto riguarda il maltempo, un nuovo peggioramento arriverà domenica. Il vicepresidente americano J.D. Vance è a Roma, sta incontrando la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Ucraina, nuovi raid russi, colpita Kharkiv, il Cremlino dice che è scaduta la moratoria sugli attacchi alle infrastrutture. L'incidente alla funivia del Faito, disposto il sequestro dell'impianto nella notte, ancora in condizioni critiche l'uomo ferito nel crollo della cabina. Il meteo non ferma i turisti, secondo Confcommercio sono attesi per il ponte di Pasqua 21 milioni di italiani in viaggio. Allora, eccoci qua alle 13:18 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta con Effetto Giorno. 349-238-6666, anche oggi vi aspettiamo per commentare le notizie di oggi, per dire la vostra, per stare con noi su WhatsApp. Io saluto Massimiliano Panerari, professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia. Benvenuto Panerari. Panerari c'è? Però non lo sentiamo. Massimiliano Panerari c'è? Pronto?
Pronto?
Eccolo, lo sentiamo adesso, sì, benissimo. Forte e chiaro, lei ci sente, sì?
Io adesso vi sento, prima era completamente silenzioso.
Ecco, evidentemente c'è stato un piccolo intoppo sulla comunicazione. Benvenuto Panerari. Allora, vogliamo tornare a riflettere un pochettino sull'incontro di ieri, questo momento iconico alla Casa Bianca tra Giorgia Meloni e Donald Trump, tra l'altro una giornata che ha un prolungamento anche oggi, perché rientrati entrambi, Giorgia Meloni e il vicepresidente americano Vance, si stanno incontrando a Palazzo Chigi, una triangolazione con l'Europa, una telefonata che dovrebbe esserci tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, perché insomma Giorgia Meloni si trovava lì come vertice bilaterale, ma la grande questione dei dazi riguarda soprattutto l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Al di là di questo, e tra poco leggerò anche qualche titolo dei giornali per vedere come viene fotografata Panerari diversamente un po' dalle varie parti politiche, no? Un successo o meno questa visita di Meloni, le chiedo a livello di immagine, no? Questo evento, a chi ha fatto più bene, a Trump o a Giorgia Meloni?
E questa è una bella domanda, nel senso che in realtà ha fatto bene ad ambedue dal punto di vista della loro diplomazia personale, anche se naturalmente in un caso, quello di Trump, la grande dominanza, il grande predominio è stato assolutamente evidente anche nella costruzione della regia comunicativa dell'incontro, quello con l'incontro con i giornalisti, il dialogo con la stampa, la volontà di ribadire il proprio posizionamento su tutte le questioni in termini assolutamente congruenti a quella che è l'agenda della sua amministrazione. Ha fatto bene al tempo stesso anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha potuto evidenziare in termini comunicativi il suo rapporto riempita di elogi con il Presidente statunitense, la sua capacità anche di governare proprio dal punto di vista comunicativo le relazioni, per esempio l'episodio con l'interprete, il tentativo di svicolare rispetto ad alcune questioni. Ma se invece guardiamo ad una dimensione invece più prettamente politica, quello che ha portato a casa è ben poco, ha bisogno di essere rafforzato, vedremo cosa ne uscirà dall'incontro con J.D. Vance, mentre è evidentissima rispetto al suo obiettivo primario un po' di tempo fa, non troppo tempo fa, di fare da mediatrice tra l'Unione Europea e l'amministrazione statunitense, che questo obiettivo non solo non è raggiunto, ma non è assolutamente percorribile.
Ecco, allora dicevamo, no, che questo è il punto, lei un po' anticipata anche la risposta, la domanda era: riuscirà Giorgia Meloni a portare a casa qualcosa senza allentare o mettere a rischio l'amicizia con Trump, che però in questa fase è molto interessato a fare di tutto per il suo paese, e quindi leggo, perché qui le interpretazioni sono veramente simmetriche e opposte, dai giornali di oggi, dai giornali del centrodestra, Libero, missione compiuta, Trump verrà a Roma per un vertice con l'Europa. La Verità, il tappeto rosso di Trump, Meloni eccezionale, sinistra scornata, il premier incontra Donald alla Casa Bianca, un successo globale. Il Giornale ancora, Meloni convince Trump. Lettura opposta per i giornali della sinistra, del centrosinistra, Il Manifesto scrive: cortesie per gli ospiti, Meloni alla Casa Bianca raccoglie sterminati elogi, ma non riesce a strappare alcun impegno sui dazi. Il Domani dice: Meloni Trump sotto l'amicizia nulla, la premier cede su dazi, gas e armi. Più oggettivi mi sembrano i titoli della Repubblica, che dice: la promessa di Trump a Meloni. Anche il Sole 24 Ore, che scrive: Meloni a Washington, Trump dice faremo al 100% un accordo con l'Europa, così come Avvenire, che dice: armi, gas e investimenti, Meloni promette più spesa per la difesa, impegni delle imprese e incassa l'apertura di Trump alla trattativa. Quindi diciamo è un po' questa, sono un po' queste le due diverse letture. Panarari, diciamo, alla luce di questi titoli che le ho letto, c'è una delle due versioni che la convince di più?
Beh, i titoli ripropongono naturalmente uno schema diciamo polarizzante non solo della politica ma anche dell'informazione del nostro paese, e questo non è una novità. Credo che l'equilibrio sia l'approccio più giusto ancora una volta, e sicuramente la Presidente del Consiglio ha ottenuto delle cose importanti da un punto di vista simbolico, appunto i tanti riconoscimenti nei suoi confronti che segnalano anche, naturalmente questa non è una novità, una sintonia di vedute diciamo così ideologiche di battaglie politiche, per esempio il tema della lotta contro quella che viene chiamata da loro l'ideologia woke, il nodo di una certa politica rispetto all'immigrazione, e ha incassato anche, questo è sicuramente sì, significativo, un sì rispetto ad una visita romana, così è stata annunciata da parte del presidente Trump, in una logica di dialogo. Come questo però si declini concretamente, come possa essere effettivamente messo a terra, questo è naturalmente un altro piano di ragionamento, e su questo non si è visto alcun impegno concreto, e si può presumere che difficilmente Trump, al di là degli elogi, derogherà rispetto ad una questione, quella di dazi, che è molto più complessa naturalmente anche rispetto alle facili attese che lui ha suscitato rispetto all'opinione pubblica che lo ha votato, e dunque anche semplicemente il cedere rispetto ad un posizionamento molto duro e molto rigido risulterebbe difficile, non soltanto in termini politici ma innanzitutto in termini comunicativi, che sono quelli più significativi e più importanti per lo stesso presidente. Sì, e soprattutto naturalmente il nodo dell'Ucraina, finisco subito, il nodo dell'Ucraina continua a rimanere diciamo molto distante da quelle che erano le posizioni non soltanto dell'amministrazione precedente ma quelle posizioni su cui si era costruita l'unità dell'Occidente, e oggi il divario si allarga, e anche se Meloni effettivamente ha diciamo anche visivamente dal punto di vista letteralmente semiologico mostrata, evidenziato il suo dissenso rispetto alle posizioni di Trump, nuovamente su questo invece l'amministrazione sarà molto rigida, lasciando, si pensa, Zelensky ad una condizione di sostanziale abbandono.
Ed è lì che c'è stato diciamo la furbizia di Giorgia Meloni di parlare in italiano, poi interrompere l'interprete per evitare che forse la traduzione urtasse Donald Trump. Lì Meloni ha tenuto il punto, le distanze ci sono. L'ultima cosa, Panarari, le chiedo, c'è qualche segnale di comunicazione non verbale, no? Nel comportamento, nei gesti, nei modi, nei sorrisi, molti sorrisi, forse addirittura un sorriso che poteva diciamo coprire anche qualche piccola distanza, tipo quella su Zelensky che l'ha colpita durante il colloquio?
Assolutamente sì, nel senso che la Presidente del Consiglio italiana ha adottato appunto quella che potremmo chiamare una strategia del sorriso, che è una risposta diretta rispetto alla concezione di una diplomazia personale che è fatta appunto di bilaterali del Presidente statunitense. Potremmo dire che c'è anche un po' di grande abilità romana, diciamo, dal punto di vista gestuale, dal punto di vista prossemico, dal punto di vista, passi l'espressione, dello svicolare appunto sorridendo ed essendo ironico rispetto alla situazione. Poi ha ripreso il controllo, e in questo ha esercitato naturalmente anche il suo potere rispetto all'interprete, ma possiamo dire che anche dal punto di vista comunicativo tutto questo ha segnalato come lei fosse in una condizione di difficoltà oggettiva naturalmente, perché a parte, per usare un titolo che lei ha citato, le cortesie per gli ospiti, Trump ha voluto rimarcare in maniera evidentissima quello che è il suo primato, e che per esempio abbiamo visto anche nelle inquadrature della televisione, che erano fortissimamente concentrate su di lui e sulla sua sull'arredamento che il suo staff ha costruito rispetto all'appuntamento. Una cosa che va sicuramente segnalata e ci racconta molto è che per la prima volta la scrivania presidenziale non aveva libri sopra, e di nuovo questo dettaglio è un dettaglio molto significativo.
Massimiliano Panarari, esperto di comunicazione politica e professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia, grazie, buon lavoro, a presto. Va bene, poi naturalmente ognuno si porterà dietro i propri giudizi, no, politici, su fermo restando la propria diciamo aderenza o meno ai valori di Trump e di Giorgia Meloni, Ci sono i dossier su cui si ragionerà, si vedrà se conviene o meno, o di più o di meno, all'Italia acquistare gas liquido dagli Stati Uniti piuttosto che dal Nord Africa, dove costa magari di meno, se acquistare armi americane per restare legati in questa alleanza atlantica o se sviluppare una difesa europea. Al di là di tutto, ci sembrava interessante fornire anche qualche elemento, diciamo, più generale, visto che è stato un momento, dicevamo, iconico, no? Con anche messaggi che arrivano a un livello diverso che non a quello dell'analisi politica, così, con Massimiliano Panarari. Adesso invece, e tra l'altro continuano a girare, a circolare le immagini dell'incontro con J.D. Vance, e vediamo se tra poco vi darò anche qualche aggiornamento sulle eventuali dichiarazioni, ottimismo sui negoziati tra Russia e Ucraina, ha detto Vance poco fa parlando con Meloni a Palazzo Chigi. Allora, Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR, buongiorno e ben ritrovato.
Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, facciamo il punto su questa ondata di maltempo. Prima proviamo a descrivere in che momento siamo, poi diamo un'occhiata anche alle previsioni. Come è andata questa attesa ondata di maltempo, che purtroppo nel Vicentino due persone che prestavano soccorsi sono morte, e insomma, quindi c'è molta apprensione in alcune zone del paese. Come sta andando?
Allora, diciamo che purtroppo è andata male, nel senso che queste piogge erano attese, sono state anche in alcuni casi eccezionali da un punto di vista del quantitativo, soprattutto sull'Alto Piemonte, in Val d'Aosta, ma anche comunque precipitazioni molto intense, anomale sulla pedemontana orientale del nord orientale, quindi diciamo è una perturbazione molto intensa dalle caratteristiche direi più autunnali che non primaverili, con visti quantitativi. Comunque, per fortuna, le condizioni meteo stanno migliorando, nel senso che le piogge ancora presenti si stanno gradualmente attenuando e nel pomeriggio, in serata, dovrebbero esaurirsi, lasciando respirare un attimo il settentrione nella giornata di domani, sabato, soprattutto il nord-est, quando appunto domani non sono attese precipitazioni particolarmente consistenti, anzi direi piuttosto scarse, mentre nuove piogge raggiungeranno il Piemonte occidentale nella seconda parte di domani, precipitazioni non assimilabili ovviamente a quelle osservate nelle ultime 48 ore, però nuove piogge arriveranno sulle zone colpite dalle alluvioni, quindi ecco, da questo punto di vista l'attenzione non è mai troppa.
Quindi il ciclone che ha attraversato l'Italia, se ho capito bene, sta lasciando l'Italia
sì,
e quindi il ciclone Hans, e le perturbazioni che arriveranno da domenica e anche lunedì, purtroppo, per chi sperava in tempo favorevole per fare qualche giro magari da qualche parte, però non dovrebbero essere, Betti, dello stesso tipo di queste qua, cioè dovrebbero essere tempo variabile, pioggia e sole alternati, o è troppo ottimistica questa previsione?
Dunque, allora, diciamo così, per il nord-ovest diciamo nord-ovest, in parte della Sardegna, la Toscana occidentale, forse l'Emilia occidentale, domenica dovrebbe essere una giornata comunque grigia con una probabilità di piogge piuttosto alta, mentre andrà decisamente meglio sull'estremo nord-est, in generale sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia centro-meridionali, dove oltre ad essere molto mite, la domenica sarà molto mite, temperature in Puglia anche sopra i 24-25 gradi, così come in Sicilia, ecco, direi che le condizioni risulteranno stabili. Quindi, se dovessi scommettere in queste condizioni, in questa evoluzione così complessa, io la Pasqua al centro-sud la vedo abbastanza bene, così come nell'estremo nord-est, mentre nord-ovest, ovest Lombardia, Emilia occidentale e in parte Toscana e Sardegna potrebbero essere aggiunte da nuove precipitazioni, che però non dovrebbero essere paragonabili ovviamente ai quantitativi eccezionali osservati nelle ultime ore. E la Pasquetta si annuncia come da Pasquetta instabile.
Instabile, un classico.
Esatto,
grazie Giulio Betti, auguri naturalmente anche a lei. Ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco. Venerdì c'è la classifica, le buone notizie, le migliori della settimana scelte per voi. A tra poco.
Effetto giorno.
Eccola qua la classifica delle buone notizie. Le migliori della settimana scelte per voi come ogni venerdì. Oggi è venerdì 18 aprile, ci proviamo a, insomma, a prenderci qualche minuto per dare un racconto della settimana un pochino in controtendenza rispetto alle notizie che ovviamente di per sé sono quasi sempre brutte notizie, ma insomma vediamo. Quarto posto, il taglio del tasso di interesse a parte della Banca Centrale Europea, come sempre ritualmente il settimo consecutivo, ogni volta che si taglia il tasso di interesse si riflette sul fatto che i mutui vanno a costare un pochino di meno, 17 di euro al mese in meno in media per un mutuo variabile naturalmente a 600 euro, c'è un pochino più di respiro anche per gli investimenti delle famiglie e delle imprese con i tassi più bassi, e poi cala, e questa è, diciamo, una buona notizia per lo Stato, quindi anche per tutti noi, ma insomma per il costo del debito, perché calano i rendimenti dei BTP che sono scesi da un picco del 5% nel fine 2023, ora sono al 3,2%, perché naturalmente via via che si taglia il tasso di interesse costa meno per lo Stato indebitarsi. Terzo posto. E anche questa è una notizia che avrete già sentito, perché parliamo del calo delle emissioni inquinanti e clima alteranti da parte dell'Unione Europea. Questo è il dato ufficiale definitivo dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, pubblicato il 15 aprile, che riguarda il 2023, in cui si hanno i dati completi. Ebbene, viene confermato il calo dell'8,9% rispetto all'anno precedente delle emissioni dei gas serra, un calo di 285 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, una diminuzione, è la diminuzione relativa annua più marcata da 33 anni a questa parte, cioè tutti gli sforzi di cui si parla di riduzione delle emissioni, quindi energie rinnovabili ma anche sui trasporti eccetera eccetera, alla fine danno i loro frutti, un taglio di quasi 10%, parliamo del 2023, vedremo poi i dati acquisiti sul 2024 che cosa diranno. Buona notizia nella buona notizia, l'Italia fa meglio della media europea con un taglio dell'11,4%, quindi insomma molto bene, diciamo, eh? Secondo posto, qua invece prendiamo, è sempre un dato, un numero, numeri che riguardano il sistema sanitario, prendiamo questo dato che è la spesa sanitaria dentro il documento di finanza pubblica analizzato dalla Fondazione Gimbe, che come sapete tante volte critica e ha ragion veduta, insomma, il mancato finanziamento del sistema sanitario. Ebbene, qua prendiamo un segnale incoraggiante, da confermare ma incoraggiante, le risorse in più, dice il Gimbe, ci sono dentro le previsioni di spesa del governo, anche se non bastano secondo il Gimbe, ma insomma andando all'osso il dato è questo, si passa da il 2024 intanto ha chiuso con 138 miliardi di finanziamento, che sono un aumento del 4,9% rispetto all'anno precedente. Bene, finché parliamo di aumento per il sistema sanitario nazionale, l'anno per quest'anno si stima di chiudere a 143, con una spesa in termini di rapporto sul PIL che dovrebbe passare, era al 6,2, quest'anno, l'anno scorso è andata al 6,3, dovrebbe andare al 6,4% del PIL. Quindi insomma, piccoli segnali incoraggianti di aumento, prendiamoli, monitoriamoli e speriamo che vengano confermati. Primo posto. Ta-da! Suspense, perché non sto trovando i fogli. Eccoli qua, eccoli qua. Allora, il primo posto, saluto Roberta Villa, medico, lei stessa, giornalista, divulgatrice, scientifica, autore, tra l'altro autrice di una newsletter, Fosforo e Miele, che si trova su Substack. Roberta Villa, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno Alessio e a tutti.
Eccoci qua. Allora, la notizia è una notizia un po' complessa, ma grazie a te possiamo provare ad affrontarla. Insomma, sul ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si è parlato ultimamente per il fatto che l'America di Trump vuole uscirne. In passato se n'era parlato in senso anche critico per come era stata gestita la pandemia di Covid. Allora, qua la notizia è che dopo diversi mesi, forse anni di trattative, gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno raggiunto un accordo per stendere un protocollo di lavoro comune per le eventuali prossime, speriamo lontanissime, pandemie. Roberta, perché questa è una buona notizia? Può essere considerata tale?
Allora, una buona notizia prima di tutto perché è una delle lezioni che dovremmo aver imparato durante la pandemia da Covid è che una pandemia è un evento globale e che non si può affrontare in maniera isolata, che ci vuole un coordinamento e un aiuto da parte di tutti, perché le varianti emerse in un paese a basso reddito poi arrivano anche da noi molto egoisticamente, quindi bisogna affrontarla globalmente e questo naturalmente è stato reso ancora più difficile oggi dal passo indietro degli Stati Uniti, e questa è un'incognita che rimane su questo accordo, che però è il primo accordo a cui si riesce ad arrivare dopo 3 anni di discussioni, di rimandi, di battute d'arresto, per cui è comunque sicuramente un aspetto positivo il fatto che finalmente si sia trovato un accordo e che questo accordo mostri non solo la possibilità di difendere meglio tutti noi davanti alla prossima pandemia, ma anche dimostrare che è possibile ancora prendere degli accordi, mettersi d'accordo tra paesi diversi, nonostante le divisioni, per il bene comune.
Ecco, sì, ogni volta che c'è questa cooperazione tra i paesi a livello globale, poi si può essere critici sull'OMS, sul ruolo. Sappiamo che anche in Italia ci sono delle forze politiche che dicono che bisognerebbe rivedere, uscire, la Lega l'ha detto, Trump è voluto uscire, ma insomma questo poi è un giudizio che rimane lì sospeso. Ma la cooperazione tra i paesi in un tema così transnazionale come poi quello delle pandemie mi sembra veramente che debba essere accolto positivamente. C'è anche il punto, no, sulla solidarietà tra paesi ricchi e paesi poveri, perché Roberta Villa, facevi l'esempio del Sudafrica che durante la pandemia aveva fornito tutte le varianti, quindi alla comunità scientifica, del virus, però poi quando c'era da distribuire il vaccino rimaneva a secco.
Infatti uno dei punti fondamentali di questo accordo, ma lo capiamo bene, anche più difficile poi da mettere in pratica, sarà quello che si chiama Pathogen Access and Benefit Sharing, cioè io metto in comune con tutto il mondo le sequenze dei virus che trovo o i materiali biologici, però poi anche i benefici che si traggono da questa, dalla capacità, dalla possibilità di produrre dei test diagnostici alla produzione di farmaci o vaccini, deve essere poi condivisa anche, certo, con chi ha fornito questi dati. E quindi questo accordo prevede che un 20% dei prodotti che verranno realizzati saranno poi messi a disposizione della comunità internazionale per i paesi con maggiori difficoltà. Altri aspetti importanti sono la volontà di diversificare meglio i centri di ricerca anche in paesi che attualmente non ne hanno, oltre alla produzione di farmaci e vaccini, per cui la possibilità di avere degli impianti di produzione di vaccini, per esempio in Sudafrica, dove si è già iniziato a provare, sì, a metterli in piedi, in America Latina o anche in altre parti del mondo, può permettere per esempio di produrre vaccini RNA messaggero, che sono tecnicamente di per sé meno complessi, ma che comunque richiedono un passaggio di tecnologia che finora non è stato fatto, per poter mettere tutti i paesi poi in condizione di produrre quello che servirà loro per difendersi.
Roberta Villa, grazie, buon lavoro, a presto, alla prossima. E vi ricordo che anche proprio di questo argomento domani sulla sua newsletter Fosforo e Miele, che trovate su Substack, si parlerà proprio anche di questo accordo raggiunto all'OMS per quanto riguarda i piani pandemici. Ci fermiamo per il break tra poco. Giulia Crivelli, Effetto Mondo, per chiudere la settimana.